Bene, avete ricevuto tutti il foglio questa mattina. Nel retro del brano biblico che vi abbiamo proposto trovate quattro numeri dell'autobiografia e quindi continuiamo il viaggio di Ignazio verso la Terra Santa. Oggi ascolteremo quattro numeri che ci leggono Davide e Sara in modo alternato.
A Venezia le guardie salirono sul traghetto per controllare a uno tutti quelli che c'erano, ma lui lo tralasciarono. In città si procurava il cibo chiedendo l'elemosina e dormiva in piazza San Marco. Non volle mai presentarsi all'ambasciatore dell'imperatore e neppure si diede da fare con impegno straordinario a procurarsi mezzi per andare a Gerusalemme. Aveva nell'anima una grande certezza che Dio gliene avrebbe dato modo e questo gli dava tanta fiducia che, per quante paure o ragioni gli opponessero, non riuscivano a scuoterlo. Un giorno un ricco spagnolo lo avvicinò e gli chiese che cosa faceva e dove voleva andare. Conosciuta la sua intenzione, lo invitò a mangiare a casa sua e poi lo tenne con sé alcuni giorni, finché tutto fu pronto per la partenza. Fin dal tempo di Manresa il pellegrino aveva preso questa abitudine. A tavola, quando mangiava con qualcuno, non parlava mai, se non per dare qualche breve risposta, ma stava ad ascoltare quello che si diceva e fissava l'attenzione su alcuni argomenti da cui prendeva occasione per parlare di Dio. Così appunto faceva al termine del pasto.
Allora, alcune considerazioni già in questo primo numero. Riprendo un po' a partire dal numero 41 che abbiamo visto lo scorso incontro. Ignazio era già a Venezia, non aveva un bell'aspetto, vi dico solo alcuni tratti di ciò che abbiamo letto per ricordare. Qualcuno addirittura si era spaventato per l'aspetto che avevano tentato di non farli entrare. Allora vanno a Padova per avere un certificato di sanità. E qui a Padova lui fa un'esperienza di Dio molto forte, come di un Dio provvidente. Usando un'espressione di Pedro Arrupe, si è sentito in buone mani, si è sentito nelle sue mani e ne esce confortato da questa esperienza di Dio, tanto che i suoi compagni si stupiscono della fiducia che lui aveva nella vita nonostante le difficoltà di quel periodo, appunto problemi sanitari, controlli, non li fanno entrare, quindi tutta una serie di opposizioni al suo progetto di arrivare a Gerusalemme. Normalmente di fronte a delle opposizioni ci spazientiamo, ci scoraggiamo, qualcuno può desistere. Ignazio è confortato da questa presenza di Dio che sente per lui, per il suo viaggio. E ritroviamo questa consolazione, possiamo dare un nome a questo stato d'animo. Ritroviamo questa consolazione nel numero 42 che abbiamo ascoltato, laddove si dice: aveva nell'anima una grande certezza che Dio gliene avrebbe dato modo e questo gli dava tanta fiducia che, per quante paure o ragioni gli opponessero, non riuscivano a scuoterlo. Ignazio sta in qualche modo, approfondendo la sua scelta iniziale, approfondendo il suo principio e fondamento. Uso termini che dovrebbero essere, che un po' avete già ascoltato. Il suo desiderio profondo, che non è solo, appunto, che è profondo, che è veramente un desiderio spirituale, che ha a che fare col legame con Dio e con la sua vocazione intima, che è quello di andare a Gerusalemme, si sta piano piano delineando. Sta prendendo forza e mano a mano che avanza ed incontra difficoltà, lui è consolato. Sembra paradossale tutto ciò, no? Eppure lo ritroviamo nella vita di Ignazio, ma nella vita anche di molti santi, ma forse lo possiamo ritrovare anche nelle nostre vite, quando di fronte anche a degli ostacoli, a delle incomprensioni di chi ci vive attorno, andiamo avanti. Andiamo avanti negli obiettivi. Qual è l'esperienza di Dio che Ignazio fa? Di un Dio provvidente, di un Dio che non elimina le difficoltà, e qui il brano lo dice. Gli opponevano delle ragioni e c'era gente che gli propinava delle paure. Allora, non è che lui viveva sotto una campana di vetro, per cui non sperimentava quello che tutti sperimentiamo, il cosiddetto buon senso degli amici, di chi ci vive accanto, il buon senso degli amici di Giobbe, se volete un riferimento biblico, o le paure che tutti viviamo di fronte a qualcosa di sconosciuto. In fondo il viaggio a Venezia è per andare a Gerusalemme è qualcosa di sconosciuto, non dobbiamo immaginarci i viaggi come ai nostri tempi. I viaggi comportavano molto più tempo, dispendio di denaro, fatiche. E lui sperimenta la provvidenza di Dio. Tant'è che il ricco spagnolo lo prende sotto le sue ali, cioè in qualche modo anche una conferma di questa presenza di Dio, una conferma reale, perché c'è qualcuno che lo accompagna fisicamente e concretamente. Guarda caso un ricco, quando lui voleva fare il viaggio da povero, quindi qualcuno che effettivamente può aiutarlo anche nella concretezza della vita. Ed è interessante l'attenzione che Ignazio pone in ciò che accade. Allora, tendenzialmente lui non parla, non parlava mai se non per dare qualche breve risposta, ma stava ad ascoltare quello che si diceva e fissava l'attenzione su alcuni argomenti da cui prendeva occasione per parlare di Dio. Qual è il focus, diremmo oggi, della vita di Ignazio e del viaggio di Ignazio? Ignazio non si disperde nei particolari di ciò che accade. La fatica, il certificato di sanità, le paure, le eventuali opposizioni. Ignazio è concentrato sulla presenza di Dio che gli parla attraverso ciò che accade. E per potersi concentrare non parla molto, ascolta, cioè è molto attento alla realtà, per scorgere in quella realtà la presenza di Dio. In qualche modo è un uomo che si affida, è un uomo affidato a Dio, che si affida appunto. Ha davvero un interesse selettivo. Negli esercizi spirituali si suggerisce nella grazia da chiedere durante la preghiera il ciò che voglio e desidero da chiedere, no? Se andiamo al testo degli esercizi spirituali, più di una volta Ignazio suggerisce, oggi noi dando gli esercizi spirituali proponiamo questo chiedere ciò che voglio e desidero in maniera profonda. Chiedo al Signore ciò che voglio e desidero in maniera profonda, di scoprire qual è quella cosa davvero che catalizza tutta la mia energia ed attenzioni, per poi scoprire in tutto ciò il progetto che scaturisce dal mio desiderio. E questo lo ritroviamo in Ignazio, nell'attenzione selettiva che ha in ciò che accade, appunto ascolta e parla poco, perché lui vuole e desidera scoprire Dio nella preghiera e nella realtà che gli sta intorno.
Proprio per questa ragione, quel buon signore e i suoi familiari gli si affezionarono tanto che vollero trattenerlo e lo indussero a rimanere in casa loro. Il suo ospite in persona lo accompagnò dal doge di Venezia, Andrea Gritti, perché potesse parlare con lui, cioè gli ottenne di essere ricevuto e ascoltato. Dopo l'udienza, il doge diede ordine che lo facessero salire sulla nave dei governatori che andavano a Cipro. Quell'anno erano giunti a Venezia molti pellegrini diretti a Gerusalemme, ma a causa della nuova situazione creatasi con la caduta di Rodi, la maggior parte di essi era rientrata ai rispettivi paesi. Ce n'erano ancora 13 sulla nave dei pellegrini che salpò per prima. Ne rimanevano 8 o 9 per quella dei governatori. Anche questa era ormai prossima alla partenza, quando il nostro pellegrino fu assalito da febbri violente, che lo tormentarono per alcuni giorni. Poi lo lasciarono, ma la nave doveva salpare proprio il giorno in cui aveva preso una purga. Quelli di casa domandarono al medico se lo riteneva in grado di imbarcarsi per Gerusalemme, e quegli rispose che se intendeva essere sepolto là, si imbarcasse pure. Ma lui salì sulla nave e partì il giorno stesso. I primi giorni soffrì di vomito, poi si sentì molto sollevato e riprese decisamente a star bene. Sulla nave si commettevano apertamente azioni indecenti e turpi, ed egli le biasimava severamente.
Notiamo quanto... che attenzione al particolare c'è anche in questa descrizione dell'imbarcarsi, quanta attenzione alla salute, le febbri, le purghe, il vomito, quanta attenzione ai dettagli. Ignazio ci sta dicendo che la vita è fatta di alti e bassi, anche per lui, è fatta anche di piccole cose, e che la vita reale è parte del cammino spirituale, anche se ci può sembrare strano. Anzi, la vera vita spirituale è una vita che si integra, la vita di preghiera si integra con ciò che viviamo concretamente, per quanto ci possa sembrare lontano.
Gli spagnoli che viaggiavano in quella nave gli consigliarono di non insistere, perché tra l'equipaggio si parlava di abbandonarlo su qualche isola. Ma piacque a nostro Signore che si arrivasse presto a Cipro. Coloro che erano diretti a Gerusalemme raggiunsero via terra un altro porto chiamato Le Saline, distante 10 leghe, e qui si imbarcarono sulla nave dei pellegrini. Anche su questa, per suo sostentamento, non portò altro che la speranza in Dio, come aveva fatto sull'altra nave. Durante tutto questo tempo gli si manifestava nostro Signore, infondendogli grande consolazione e risolutezza. Gli pareva di vedere una cosa rotonda e grande, come se fosse d'oro. Ciò avvenne da Cipro fino allo sbarco a Giaffa. Si avviarono verso Gerusalemme a dorso di certi asinelli, secondo l'uso del luogo. A 2 miglia dalla città santa, uno spagnolo, un nobile a quanto sembrava, di nome Diego Manes, parlò con molta devozione a tutti i pellegrini. Stavano per arrivare al luogo da cui si poteva scorgere la città. Perciò era bene che tutti si preparassero interiormente e rimanessero in silenzio.
Allora, il viaggio di Ignazio non è senza difficoltà, le difficoltà oggettive di tutti i viaggiatori all'epoca. Eppure ancora qui notiamo che Ignazio è nella consolazione. Anche su questa, per questo suo sostentamento, non portò altro che la speranza in Dio, come aveva fatto nell'altra nave. Ciò che lui vive profondamente lo passa. Quindi, nella misura in cui lui vive una presenza di Dio forte che lo sostiene, riesce a diffonderla anche negli ambienti in cui è, nella nave. Allora, io qui oso dire ancora una cosa, ma perché ce la fa a passarla? Perché ha scelto di mantenersi sotto lo sguardo di Dio, di mantenere la sua vita sotto lo sguardo di Dio. di rimanere in questa consapevolezza, se vogliamo, usando la parabola di questa mattina, di essere peccatore ma sotto lo sguardo di un altro. A questo proposito vi leggo un piccolo brano del giornale dell'anima, del diario spirituale di Giovanni XXIII, perché mi sembra che richiami un po' a questo atteggiamento di Ignazio. Allora, Giovanni XXIII, nel lontano 23 dicembre 1902, scrive: «Oggi gli affari sono andati meno male di ieri. Domani devono riuscire meglio di oggi». E così di seguito, con la grazia di Dio. «Insisto sopra un principio non mai abbastanza meditato. Io devo fare ciascuna cosa, recitare ogni orazione, eseguire quella regola, come se non ci avessi altro da fare, come se il Signore mi avesse messo al mondo solo per far bene quell'azione e al buon esito di essa stia attaccata la mia santificazione, senza pensare al dopo o al prima». E aggiunge: «Questo è il principio della presenza di spirito e del mantenersi dinanzi allo sguardo di Dio. Perché ottenga però il suo effetto, è necessario che si pratichi sino alle prime azioni del mattino». Allora, Ignazio ha questa capacità di essere concentrato su questa presenza di Dio costante nella sua vita e riesce a vivere tutto ciò che vive come un essere normale, però con una grande coscienza che il suo principio e fondamento sta in Dio, che le colonne portanti della sua casa sono quelle. E poi vive la vita di tutti, quindi le difficoltà del viaggio, le difficoltà fisiche, ma anche le difficoltà politiche di chi poteva andare, chi non si poteva muovere, ma con questa precisa certezza.
Tutti furono d'accordo e ciascuno si dispose al raccoglimento. Poco prima di giungere al luogo da cui si scorgeva la città, vedendo i frati con la croce che li stavano aspettando, scesero dalle cavalcature. Il pellegrino, alla vista della città, provò grande consolazione. Anche tutti gli altri, stando alle loro parole, erano molto confortati e provavano una gioia che pareva soprannaturale. Questa stessa devozione il pellegrino la provò poi sempre nel visitare i luoghi santi. Era suo fermo proposito stabilirsi a Gerusalemme per ritornare spesso su quei luoghi santi. Oltre a questo scopo di devozione ne aveva un altro: aiutare le anime. Per poter fare questo aveva portato con sé lettere di presentazione per il padre guardiano. Nel consegnarle gli manifestò la prima intenzione, cioè di restare là per sua devozione, non invece la seconda, di voler procurare il bene delle anime. Questa non l'aveva manifestata a nessuno, mentre dell'altra aveva ripetutamente parlato in pubblico. Il guardiano gli rispose che non riteneva possibile la sua permanenza. La casa si trovava in tali strettezze che non poteva nemmeno mantenere i frati, tanto che aveva già deciso di rinviarne alcuni in Occidente, insieme con i pellegrini. Il pellegrino ribatté che dalla casa non voleva nulla. Gli bastava che quando fosse venuto a confessarsi lo ascoltassero. A queste condizioni la cosa era possibile, concluse il guardiano. Doveva comunque aspettare la venuta del padre provinciale, probabilmente il superiore maggiore dell'ordine in quel territorio, che allora si trovava a Betlemme.
Il pellegrino, alla vista della città, provò grande consolazione. Evidentemente non è la gioia frivola dell'essere riusciti ad arrivare a Gerusalemme, del viaggio che si è programmato e finalmente la curiosità è soddisfatta. È la gioia del lasciarsi trovare e incontrare dal Signore. Gerusalemme non è una meta turistica, stiamo parlando di pellegrino, non di vagabondo o di turista. Non è colui che bighellona in giro per il mondo allora conosciuto, ma stiamo parlando di una meta che ha un grosso significato spirituale, il luogo della presenza di Dio per Ignazio. La gioia che Ignazio prova è una gioia legata a una preparazione che lui ha fatto, una preparazione spirituale per arrivare lì, la preparazione di un incontro. È la gioia di chi ha trovato, si è lasciato incontrare dal Signore e quindi è riuscito ad arrivare nel luogo che Ignazio aveva identificato come il luogo santo, il luogo della presenza di Dio. Qui parla di una gioia incontenibile, quindi ancora una volta di qualcosa di profondo che gli conferma, che è come una specie di conferma che il desiderio non viene da una velleità, è la conferma di una vocazione profonda, del voler stare col Signore. Ricordo ancora che si tratta di un percorso spirituale nel quale Ignazio aveva scelto una meta, non troppo in modo arbitrario, ma continuamente cercando di verificare se era questo il desiderio del Signore per lui. Il desiderio del Signore per lui, quindi, quella cosa che avrebbe potuto fargli sperimentare una vita piena, soddisfatta, se vogliamo dire, tra virgolette, qualcosa che davvero corrispondeva alla sua vocazione profonda. Allora, in questi quattro numeri vedete come il Signore lo accompagna, perché la consolazione è un sentimento e uno stato d'animo che ripercorre queste tappe, ripercorre questi quattro numeri, nonostante le difficoltà. Quello che a noi interessa è non tanto la difficoltà o quella che accadeva nel viaggio, ma è il cammino spirituale profondo di Ignazio. Guardate come è diversa, perché non è descritto, guardate come è diverso lo stato d'animo dei due figli di cui abbiamo parlato questa mattina nelle parabole, il cui centro per questi due figli non era arrivare a sperimentare la presenza del Signore nella loro vita, ma era l'arrivare ad essere soddisfatti e riconosciuti dal padre o dalla società. Era proprio un focus molto diverso. E guardate come gli stati d'animo dei due figli e di Ignazio sono diversi, eppure le difficoltà li sperimentano entrambi. Ignazio è colui che ha affidato la propria vita al Signore, quindi vive la concretezza della vita come un'occasione per riaffidarsi. I figli sono coloro che hanno assolutamente deciso ciò che volevano, chiedendo addirittura l'eredità al padre, uno di questi, quindi decidendo anche, tra virgolette, diciamo così, in modo simbolico, la morte del padre, per poter essere soddisfatti. Li metto vicini perché le figure diverse di questi uomini possono essere viste un po' come agli antipodi. Coloro che decidono e che vogliono il patrimonio del padre e vogliono fare il cammino da soli, in qualche modo entrambi da soli, anche il figlio che era a casa, e colui che sceglie, chi desidera fare il cammino con il Signore e lo ricerca costantemente in tutto ciò che gli accade. Ignazio in queste tappe è anche confermato nella sua ricerca del Signore, perché vive una consolazione grande. Gli uomini nella parabola che abbiamo, i due fratelli nella parabola che abbiamo visto questa mattina, non sperimentano questa consolazione, ma un'alternanza di sentimenti, di invidia, di ostilità, di sensi di colpa, del sentirsi non adeguati, in un misto da cui non ne escono. Non ne escono perché di fatto non incontrano il Padre. Concludo con una preghiera, per chiedere al Signore la capacità di saper vedere in profondità ciò che ci accade, di saper focalizzare il desiderio di bene profondo per la nostra vita. A te si volge il nostro pensiero. Sei tu che esso cerca di nuovo in quest'ora. Non col passo incerto del pellegrino smarrito, ma col volo sicuro dell'uccello che conosce bene il proprio nido. Non permettere, o Dio, che la nostra fiducia in te si dilegui come un'idea fugace, come l'espediente di un momento o le assicurazioni fallaci di questo cuore carnale. Fa che in noi la nostalgia del tuo regno e le nostre speranze del tuo splendore non siano dolori infecondi, né simili a nubi senza pioggia, ma come rugiada che disseta, esaudite, bagnino le nostre labbra, e come la tua manna celeste ci sazino per sempre.